Radio Smokehouse. Le 18.05, queste sono le frequenze di Radio Onda Rossa e fra pochi istanti iniziamo con Mezzedes, il contenitore pomeridiano dei redazionali di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info la nostra mail, www.ondarossa.info il nostro sito. Cliccate su Ascolta la diretta, potete ascoltarci via internet e cliccate su Sottoscrivi e potete trovare tutte le modalità per sostenere economicamente Radio Onda Rossa, che come sapete non fa pubblicità, non ha padroni, è completamente autogestita da noi ma soprattutto da voi che la ascoltate.
Onda Rossa, mi sogno di te, ma darei soldi dal tuo bancomat, molti molti soldi.
E allora cominciamo, oggi abbiamo due argomenti in programma, poi alle 19.30 come sempre Termini TV. E allora cominciamo con un compagno del coordinamento romano sanità a parlare di una lotta che da qualche tempo, da mesi possiamo dire, si sta svolgendo in particolare nella nostra città e che riguarda lavoratori e lavoratrici del CUP e Recup. E allora io passo subito la parola al compagno intanto per spiegare chi sono questi lavoratori e queste lavoratrici.
Sì, buon pomeriggio a tutti e a tutti e parliamo lavoratrici e lavoratori del CUP e Recup, che nell'immaginario collettivo sono quelli che si occupano delle prenotazioni o per le visite sia telefoniche che agli sportelli e del pagamento delle prestazioni. In realtà questo è il lavoro che immaginiamo tutti, ma è molto più ampio e svolgono tantissimi lavori, dalla scelta revoca del medico, la gestione delle esenzioni, ad estra sanitaria. Gestiscono addirittura i cartellini delle presenze o le buste paga del personale sia ASL che in convenzione e fanno tutto quel lavoro anche di back office, di fornitura dati per la conoscenza delle liste d'attese. Sul sito della sanità è possibile vedere quali sono i tempi d'attesa per ogni tipo di visita, a quei dati vengono forniti da loro. Quindi diciamo hanno un lavoro molto ampio che è una parte essenziale del servizio sanitario pubblico, se si fermassero loro sì. Collasserebbe il sistema e purtroppo è un lavoro in appalto da sempre, questo perché con la scusa dei piani di rientro della sanità si è pensato che non si potesse assumere direttamente nella sanità e quindi questo, il blocco delle assunzioni, conseguenti pensionamenti, il blocco del turnover e quindi diminuzione del personale, si è deciso di operare con questi appalti. Non è solo il CUP e Recup la settore dove ci sono questa situazione degli appalti, ci sono anche altri settori, diciamo così, coinvolti, però specificatamente loro sono in appalto da sempre, praticamente parliamo di decine di anni, però ecco, è importante capire che è un tipo di settore di attività molto ampio e che sono parte integrante della sanità, non potremmo mai immaginare la sanità senza la possibilità di prenotare visite, insomma, o quant'altro.
Sì, allora dicevo che però questi lavoratori sono in agitazione, hanno anche fatto degli scioperi. Perché? Perché c'è stato un cambio d'appalto, abbiamo detto che sono lavoratori esternalizzati, quindi fanno capo a cooperative. E allora raccontiamo un po' intanto che cosa è successo e poi qual è la posizione di questi lavoratori e lavoratrici.
Sì, la vicenda viene un po' da lontano, diciamo così, nel senso che sono da sempre in appalto, ma nel 2015 c'è stato un cambiamento abbastanza significativo. Era stata assegnata l'ennesima gara dove avevano vinto nuovamente le società che all'epoca già stavano in appalto, quando è scoppiato il problema di mafia capitale. Quindi sono stati indagati una delle società, la Capodarco, che aveva l'appalto anche di CUP e Recup, sono stati indagati anche i dirigenti della cabina di regia e quindi la regione ha deciso di annullare completamente la gara e indirne una nuova. E qui c'è stato il primo colpo di mano di Zingaretti e della Regione Lazio, che ha deciso per la prima volta in assoluto di non mettere nessuna clausola di salvaguardia per i lavoratori, cioè nessuna clausola che salvaguardasse nel caso di cambio di appalto il fatto che i lavoratori attualmente occupati venissero assunti dalla ditta subentrante alle stesse condizioni con cui lavoravano prima. Tra l'altro è una gara nella quale sono state fatte anche altre cose negative, ad esempio sono state coperte solo parzialmente la quantità di ore di lavoro, quindi praticamente solo una parte dei lavoratori vedrebbero il riconoscimento di assunzione nella nuova azienda. Non è stato per niente considerato tutto il lavoro di back office, parliamo di un altro 25% di lavoratori. Hanno frammentato tutti quanti i lotti, e quindi frammentazione vuol dire anche che le società che vincevano i singoli lotti o addirittura raggruppamento di imprese. Quindi quello che si è verificato è che questi lavoratori si trovano con imprese le più diversificate in Roma, tantissime sono queste società, 4-5, dove vengono distribuiti anche all'interno dello stesso lotto tra aziende diverse. Quindi proprio nell'impostazione iniziale della gara del 2015 si è creato questa cosa che ha creato i presupposti della vertenza che c'è stata oggi, con una frammentazione pesante di lavoratori, aziende e condizioni di lavoro, e quindi questo ha cominciato subito a generare delle preoccupazioni.
Sì, vogliamo dire concretamente questo cosa ha significato? Allora, parlavi intanto, se ho capito bene, di lavoratori e lavoratrici esclusi, perché appunto c'è una riduzione, ma poi anche sul loro trattamento economico, sull'orario di lavoro eccetera, ci sono stati dei cambiamenti?
Sì, sì, pesanti. Diciamo che io parlavo del 2015 perché poi all'epoca non fu subito approvata la gara e si è andata avanti fino a praticamente a quest'estate. Lungo questi due anni, proprio perché da subito si era capito questi problemi, le organizzazioni sindacali, anche per cercare di tenere buoni i lavoratori, hanno cominciato a firmare una serie di accordi, ne hanno firmati 5-6 con la regione, nella quale la regione si impegnava a mantenere le stesse condizioni e livelli occupazionali. In realtà, quando poi è subentrata la ditta che ha vinto, siamo arrivati ad agosto di quest'anno, e quello che è successo è che la ditta ha detto: ma io perché devo rispettare questi impegni? Io ho vinto una gara, nella gara non c'era nessun vincolo, per cui a me non mi interessa rispettare questi impegni, a meno che la regione non mi dà risorse ulteriori, cosa che la regione almeno finora non ha stanziato. E quindi l'effetto prodotto è stato che ha presentato delle lettere d'assunzioni, tra l'altro in pieno agosto, quindi con una situazione con lavoratori in ferie, abbandonati dai sindacati e doversi a decidere da solo, nei quali ci stava un taglio sulla paga oraria, l'assenza degli scatti d'anzianità, e già queste due cose hanno prodotto un taglio di circa 200 euro a stipendi che stavano sotto i 1000 euro, 700-800 euro, quindi un taglio molto pesante. In più sono stati posti una serie di condizioni di capestro, come il fatto che devono essere flessibili, disposti a cambiare di sede, non potevano lavorare per altre aziende, voglio dire, uno come fa a sostenersi con stipendi così bassi se non può andare in altri modi. E è stata fatta la logica della licenziamento e riassunzione, quindi in questo modo tutti i lavoratori che erano tutelati dall'articolo 18 si sarebbero ritrovati con l'introduzione del Job Act, e quindi con la possibilità in futuro di essere licenziati. La prima ondata all'ASL Roma 1, i lavoratori lasciati da soli hanno deciso di firmare queste lettere, queste condizioni. Il secondo lotto nell'ASL Roma Tre invece i lavoratori si sono opposti, e questo opposti alla firma di queste lettere, e questo ha fatto saltare improvvisamente il tappo di questa situazione che covava, ripeto, dal 2015, e quindi hanno rifiutato la firma, hanno cominciato gli scioperi, e quindi lì si è assistito un po' a un balletto che poi ha portato fino ad oggi da parte di organizzazioni sindacali e regione per cercare, di metterci una pezza.
E allora, insomma, è cominciata questa mobilitazione. Quali sono stati i momenti salienti? Ci sono stati degli scioperi presidi davanti alla regione, sia la sede del consiglio sia quella, amministrativa della regione, e man mano, mi sembra che poi siano aumentati anche lavoratori e lavoratrici che partecipano a queste mobilitazioni. Ce ne puoi così fare un quadro?
Sì, innanzitutto calcoliamo che parliamo complessivamente di oltre 2500 lavoratori e lavoratrici, principalmente lavoratrici. E la reazione c'è stata subito, a partire, ripeto, dalla Roma 3, e chiaramente a fronte di questa reazione c'è stato già un tentativo da parte delle organizzazioni sindacali di farla rientrare, quindi anche le stesse CGL e CISL e UIL hanno inizialmente indetto un presidio alla regione, e però già in quella occasione, stavamo a settembre a quel punto, era abbastanza evidente il clima tra i lavoratori, perché nonostante fosse un presidio organizzato da CGL, CISL e UIL, sono saliti come delegazione, sono riscesi con un nulla di fatto, cioè con l'ennesima promessa. Ripeto, sono stati firmati 4-5 accordi in questi due anni che non hanno prodotto niente di concreto, quindi i lavoratori ormai abbastanza esasperati, e lì c'è stata già una prima reazione in piazza molto forte, con i lavoratori che hanno contestato questa scelta di CGIL CISL UIL e chiesto a gran voce di fare nuovi scioperi e di non portare avanti questa divisione fra organizzazioni sindacali, perché loro volevano scioperare tutti compattamente. Da lì chiaramente le organizzazioni sindacali non hanno colto l'invito all'unificazione e quindi ci sono stati poi scioperi anche di altre organizzazioni. I COBAS ad esempio hanno detto vari presidi e scioperi, però la cosa particolare è che i lavoratori partecipano a questi presidi, a questi scioperi, soprattutto agli scioperi in modo massiccio. Ai presidi la presenza è minore che agli scioperi, però comunque partecipano in modo trasversale, cioè loro non partecipano perché la loro sigla di riferimento, qualunque essa sia, sindacato di base o confederale, gli indice sciopero. Proprio loro vogliono cercare di cambiare queste cose e quindi partecipano a tutte queste mobilitazioni. L'ultime, diciamo, non sto a fare la cronaca di tutte quante le mobilitazioni, ma insomma, le ultime fatte ci sono state venerdì scorso, c'è stato uno sciopero con presidio alla regione, indetto questa volta dei COBAS. Lì si è ricreato lo stesso meccanismo, cioè la partecipazione è stata di lavoratori al di là dell'iscrizione ai COBAS, c'erano anche lavoratori non dei COBAS. E la cosa interessante dal punto di vista dei lavoratori è che è stato un momento assembleare vero, cioè siccome nelle varie ASL, dove ci sono i vari lotti degli appalti, non vengono organizzate assemblee unificate, i lavoratori hanno sopperito a questo mettendosi in piazza tra di loro, nell'attesa che la delegazione era salita, che riscendesse, a fare le loro assemblee di luoghi di lavoro lì in piazza, perché era l'unica occasione che avevano insomma per confrontarsi. Purtroppo la delegazione è ritornata con una risposta sostanzialmente senza risposte concrete e quindi si è deciso, poi lì in piazza è stata lanciata questa proposta di il giorno dopo di andare a trovare andare a trovare Zingaretti a questa kermesse, insomma, per la sua candidatura a segretario del PD. Scusate. E c'è stato lì davanti all'ex dogana un incontro con D'Amato, che è l'assessore della cabina della regina della sanità e l'assessore al lavoro, e hanno ottenuto un nuovo incontro per giovedì. Quindi, diciamo, adesso come prospettiva c'è questo incontro per giovedì, dove si vedrà se al tavolo si riuscirà a venirne fuori in qualche modo.
Però fino adesso comunque sono state risposte, dire vaghe e dire poco, insomma. Qual è la tua sensazione rispetto a come e se la regione vuole uscire da questa situazione?
Allora, innanzitutto bisogna capire che si assiste a due spinte: chi cerca di far rientrare questa vertenza, e qui mi riferisco come soggetti alla regione ad esempio o ai sindacati confederali, che sta puntando principalmente a fargli ottenere le stesse garanzie lavorative che avevano prima. Questa è una prima spinta. Dall'altra parte però, proprio nello sviluppo di questa vertenza, si è capito che questa logica degli appalti, seppure oggi si uscisse con un riconoscimento delle condizioni che avevano prima, si riproporrà quando fra 2 anni scadrà anche questo appalto e si troveranno le stesse condizioni. E quindi c'è un'altra spinta a chiedere invece l'internalizzazione, anche perché sarebbe una cosa giusta, corretta e anche forse economica per il servizio sanitario, perché loro fanno un lavoro che è parte strutturale del servizio sanitario e quindi non ha senso che vengano dati in appalto. Quindi a questo momento c'è un doppio piano: da una parte chi cerca di far spingere queste mobilitazioni, che cerca di dare le stesse garanzie che c'erano prima, e dall'altra invece chi cerca di spingere verso l'internalizzazione. C'è però in mezzo un problema tecnico: nel momento in cui la regione ha indetto la gara d'appalto e l'ha indetta a certe condizioni, cioè senza clausole di salvaguardia per i lavoratori, ha sostanzialmente lasciato mano libera alle aziende che vincevano di poter fare quello che gli pareva. Quindi oggi la regione non può imporre, non può cambiare le clausole di questo appalto. Si sta parlando di dare nuovi fondi da parte della regione a queste aziende per riuscire a dare le stesse condizioni che i lavoratori avevano prima. Però già questo pone un problema, per esempio, per le aziende che l'hanno persa quella gara d'appalto, perché se tu dopo l'appalto mi modifichi le condizioni di partecipazione, all'epoca io ho perso, magari con le modifiche alle condizioni oggi avrei vinto, no? E quindi si espone a ricorsi da parte delle aziende che hanno perso. Inoltre sembra che ci sono proprio dei difetti di legittimità su come è stato fatto la gara d'appalto, tant'è che i lavoratori, che stanno spingendo un po' tutte le direzioni, stanno anche vedendo la possibilità di fare ricorso per cercare di far annullare questa gara. In tutto questo la regione deve poi trovare i fondi per poter comunque garantire queste cose, e certo non sta nelle condizioni di poter imporre a una società terza, privata, che ha vinto regolarmente un appalto, di imporre di assumere i lavoratori come dice la regione. E quindi, nonostante la regione faccia promesse che darà fondi, garantirà eccetera, al momento ancora le aziende vincitrici non applicano niente di tutto questo, anzi continuano a applicargli delle condizioni appunto negative che dicevo prima. Poi ripeto, siccome la situazione è molto frammentata, ci può essere il singolo appalto dove magari i lavoratori hanno qualcosa di più, un altro appalto che hanno qualcosa di meno, ma tutti stanno come condizioni appunto di peggioramento salariali e normative, e quindi c'è una specie di groviglio insomma sia tecnico che politico dal quale non si riesce a capire come poterne uscire, insomma.
Sì, tu parlavi di internalizzazione, no? Perché la gran parte di chi lavora nelle ASL, e non solo, perché questo succede in tutte le aziende pubbliche, le strutture pubbliche, non è direttamente dipendente dall'ente pubblico per cui lavora, per cui ne abbiamo parlato molte volte, si creano queste situazioni soprattutto di disparità salariale, di disparità normativa, di ricattabilità, quindi andando a monte questo che fu, diciamo, ormai 15-20 anni fa, la scelta dei governi, fra l'altro di centrosinistra, di passare a questo tipo di gestione, quindi all'esternalizzazione, dicendo, non è che si è capito bene cosa, ma praticamente che questo era meglio perché permetteva un risparmio, cosa che è dimostrato che non è, perché ovviamente su il salario che prende e chi lavora, una parte va alla società, alla cooperativa, a quello che sia, che da cui dipende, perché non dipende comunque dalla cooperativa, fa lo stesso identico lavoro che fa chi dipende dagli enti pubblici, ma dicevo non dipende da loro, eccetera. Quindi c'è questa battaglia che fra l'altro con grandi difficoltà va avanti da tanti anni, soprattutto nella sanità, ma non solo, ma qui insomma ha avuto dei momenti anche di soluzione, per esempio ricordo quello che successe anni fa nell'ospedale Sant'Andrea con gli operatori sanitari, infermieri, eccetera. Ma questo, secondo te, comunque all'interno di chi lavora in questo modo sta crescendo una consapevolezza che forse è questa poi la strada, e che difficoltà però anche pratiche, o quantomeno quelle che l'amministrazione pubblica mette avanti, ci sono perché ciò avvenga?
Ma diciamo questo, io dobbiamo considerare che è una realtà di lavoro che non faceva lotte sindacali o lavorative prima che scoppiasse questa situazione. C'era una certa sindacalizzazione, ma comunque senza un fermento, diciamo così, di mobilitazione. Quindi parliamo di lavoratrici, principalmente lavoratrici, perché la maggior parte sono loro, e lavoratori che sono stati un po' catapultati loro malgrado in questa necessità di mobilitarsi. E chiaramente il dibattito è molto ampio. E sicuramente hanno un'esigenza primaria, che è quella che già avevano uno stipendio con delle condizioni veramente minimali, con i quali magari aiutano il reddito familiare, e quindi già il solo fatto di non avere le stesse condizioni per loro è un problema, e quindi già se ottenessero questo per loro sarebbe, alla luce di come sono sviluppate le cose adesso, un grosso risultato. Questo dell'internalizzazione, nel momento in cui si è sviluppata la lotta, e quindi la lotta tramite presidi, assemblee, confronti, dibattiti, è chiaro che è diventato adesso anche una parola d'ordine tra i lavoratori. Diciamo, la difficoltà di questa vertenza è che loro hanno veramente tutti contro, perché hanno contro la regione, hanno contro le organizzazioni sindacali, hanno contro un modo in cui hanno impostato questo rinnovo degli appalti estremamente frammentato, che inevitabilmente li divide. Quindi parliamo di una situazione sicuramente complicata. Però è chiaro che in loro c'è questa consapevolezza che se non vogliono ritrovarsi fra 2 anni a rifare le cose che fanno oggi, o anche peggio magari, perché se ad esempio viene applicato il Job Act, nulla vieta che magari vengano espulsi proprio dal ciclo produttivo, insomma, no? O che ci siano dei processi di riorganizzazione del ciclo produttivo tali che poi magari diminuiscono le necessità di persone presenti. Quindi si rendono conto di questo. Dobbiamo considerare che è una situazione, ripeto, estremamente articolata e critica. Si sta viaggiando proprio su un filo sottile, insomma. Da una parte c'è la determinazione dei lavoratori, dall'altra c'è l'opposizione forte da parte della regione con l'ausilio anche dell'organizzazione dei sindacati. E quindi
e io aggiungerei tra chi si trovano contro questi lavoratori e lavoratrici anche le stesse cooperative, certo, aziende eccetera, evidentemente, certo, non hanno nessun interesse a che questi servizi siano internalizzati e, certo, quindi pure qui viaggiano poi tutta una serie di ricatti e di discorsi. Certo, diciamo un discorso, una lotta che non può essere limitata a un settore particolare, a un settore di un settore, cioè per esempio chi lavora nei CUP rispetto a tutto, ma sicuramente è comunque un problema che investe tutti i lavoratori e lavoratrici che sono in queste condizioni. Sarebbe importante riuscire a, diciamo, catalizzare, insomma, in una lotta unitaria per l'internalizzazione. Se ne parla da tanto tempo, ma poi non si riesce concretamente per tutti i motivi anche che hai spiegato. Diciamo che poi è stato dimostrato che chi lavora, diciamo, viene pagato di meno, ma non è un risparmio per l'ente pubblico, tutt'altro. E oltre a situazioni, insomma, drammatiche in cui proprio anche, non parliamo di diritti, ma proprio di norme che sono riconosciute a chi lavora alle dirette dipendenze dell'ente, che invece non valgono per questo tipo di lavoratori, insomma. Quindi una condizione da cui uscire sarebbe veramente, a parte una vittoria per questi lavoratori e lavoratrici, ma anche un'affermazione importante a livello, insomma, di chiunque lavora in questo modo.
Certo, diciamo, su questo mi sento di precisare alcune cose. Innanzitutto, per dare un'idea di misura, l'azienda che ha vinto l'appalto si è aggiudicata l'appalto per una cifra tra i 22 e i 22 euro l'ora. Il lavoratore che lavora in quell'appalto prende tra i 7 e i 9 euro l'ora, quindi tutta la differenza è il margine di profitto che sostanzialmente ha l'azienda, che pure al netto dei possibili spese di gestione generali comunque ha un margine di profitto considerevole, che se fossero internalizzati ovviamente sarebbe a tutto vantaggio della regione, magari le potrebbe ridistribuire a questi lavoratori per avere condizioni migliori. Questa è, diciamo, per avere un dato. Riguardo al discorso dell'ampliamento della battaglia sull'internalizzazione, questo è senz'altro vero. Il problema, come dicevo prima, nasce da lontano, con un taglio, necessità di recuperare il debito pubblico. Questa era la foglia di fico con cui hanno poi creato tutta questa situazione della sanità. Ma noi possiamo, ad esempio, al Policlinico, col blocco delle assunzioni, parliamo di una cooperativa che ha 800 lavoratori del settore infermieristico, 800, che adesso, se succedono delle cose, rischiano anche loro di perdere il posto di lavoro. Quindi certamente questa vertenza potrebbe essere, diciamo, esemplare anche per gli altri, se riuscisse a incassare questo risultato.
Io volevo fare insieme a te delle considerazioni anche sulle forze politiche, diciamo così, che si sono interessate alla vicenda, e in particolare Zingaretti, quindi il PD che governa la Regione Lazio sia pure in coalizione, e poi 5 Stelle come oppositori di spicco sia in sede regionale che in sede locale. Allora, da quello, insomma, che tu hai descritto, sì, la cosa che balza agli occhi, no? E che pone subito la domanda, dice: com'è possibile che una situazione in cui, sia pure sotto il profilo degli appalti, lavoratori e lavoratrici erano tutelati in un certo modo, da un punto di vista sia salariale che normativo, col nuovo appalto vengono a perdere queste cose perché la regione si è dimenticata di introdurre nel nuovo appalto la clausola sociale? Allora, anche il più sprovveduto cittadino, lavoratore, uomo e donna della strada si chiede, dice: ma com'è possibile una cosa del genere? No? Ti pare che fai un errore? Ma tra l'altro non l'hanno mai ammesso, non è che hanno detto: scusate, ci siamo sbagliati, ci siamo dimenticati. Allora, la considerazione che a me viene da fare è questa: Zingaretti è l'uomo che ha vanta ancora di aver riportato la sanità del Lazio in pareggio e quindi dice, perché c'aveva un debito enorme accumulato, eccetera eccetera. Come fai a portare una cosa in pareggio, visto che non è un'azienda che fa profitti, e quindi soprattutto la regione, insomma, non fa profitti, ma soprattutto l'amministrazione sanitaria, tra entrate e uscite è sempre difficile far quadrare i conti. L'unica strada che ti rimane è quello di comprimere i salari dei lavoratori, risparmiare sulla manodopera, sulla forza lavoro, come la vogliamo chiamare. Allora, che cosa viene fuori? Che per niente è una svista quello di non aver introdotto la cosa, ma è la possibilità di mettere a bando un'attività essenziale come quella del CUP e del RECUP, facendo gare al ribasso, tant'è che gli appalti con cui hanno vinto le nuove aziende sono decisamente più bassi di quelle precedenti. Quindi questi lo sapevano, però gli serviva per sbandierare il fatto che avessero riportato appunto il bilancio sanitario della Regione Lazio in pareggio. Quindi questo, insomma, tanto per ricordarlo, ascoltatori e ascoltatrici, dice: ma chi è Zingaretti che oggi si candida pure a essere segretario del Partito Democratico? È un uomo appunto che insieme al suo vice, che è Smeriglio, che viene pure da un'esperienza diversa, no? Rifondazione Comunista, SEL, tutte queste belle storie qua, sono quelli che poi te confezionano sti bei bidoni, sti pacchetti. E questo, insomma, è uno degli aspetti. Tanto sperando sempre che poi lavoratori e lavoratrici se ne rendano conto per primi, insomma, di che gioco si fa sulla loro pelle. L'altro è l'opposizione, personificata in questo caso come posizione maggiore dai 5 Stelle, che ha tentato apparentemente con mozioni presentate in regione più di una volta, poi magari tu sarai più preciso di quello che dico io e potrai illustrarlo meglio, di dire, di accennare e non di più all'internalizzazione, facendo appunto, presentando queste mozioni su cui tutta una serie di attività collaterali alla cura vera e propria del malato, dei malati, diciamo così, fossero in qualche modo internalizzate. Belle dichiarazioni di principio, ma concretamente poi non hanno fatto niente, anzi, nel dire queste cose si sono completamente dimenticati, astratti dalla un aspetto principale che tu prima hai appena accennato, e se magari lo spieghi meglio è sempre bene per chi ci ascolta, cioè il fatto che per internalizzare devi necessariamente passare attraverso i concorsi, perché l'azienda sanitaria è un'azienda pubblica, qualunque essa sia, quindi ci vogliono i concorsi pubblici. E se tu non prevedi per quelli che già lavorano in quanto esternalizzati su quel servizio, in questo caso il CUP e RECUP, non prevedi delle corsie preferenziali, questi rischiano di partecipare a un concorso e di non vincerlo, e quindi ancora peggio, per cui vanno a perdere anche quel poco che c'hanno, insomma, oggi. Ecco, questo per il giochetto delle parti.
Sì, hai toccato molti argomenti, vediamo se riesco a mettere in fila. Per quanto riguarda l'ultima cosa che dicevi, cioè del tecnicismo, dell'internalizzazione, al Policlinico è accaduto proprio questo, cioè è stato indetto un concorso, però siccome da quando è stata fatta la riforma Madia sono obbligatorie delle prove preselettive, i lavoratori esistenti al Policlinico in appalto non hanno superato le prove preselettive e quindi stanno fuori da quel concorso. Diversamente dall'esempio del Sant'Andrea citato prima, dove invece non c'era questo tipo di vincolo, è stato dovuto fare un ragionamento diverso. Questo per dire che quando poi si parla di internalizzazione, correttamente, quello che dici tu, sono d'accordo, non si può astrattamente dire internalizzazione, perché se si fa così, fai pure un concorso e tutto quanto, ma poi non entrano i lavoratori che lavorano in quel momento, che è internalizzato il lavoro, ma quelli finiscono per strada, insomma. Quindi bisogna decisamente parlare di internalizzazione dei lavoratori. Qual è la formula? Il tecnicismo si trova, perché adesso esiste questa legge, ma la legge si può modificare, si può andare in deroga, cioè non è, se ci fosse una realtà, una reale volontà del governo nazionale o regionale di intervenire sulle norme che possono porre dei paletti su questa internalizzazione, loro lo potrebbero fare. E invece qua, e qui mi collego a un altro aspetto che citavi, esce un po' fuori il ruolo purtroppo che stanno giocando queste figure. Io capisco i lavoratori che in una situazione di attacco generale devono difendersi, cercare di raggiungere risultato, e quindi si rivolgono naturalmente a tutti, questo è normale che si chiedano gli incontri alla regione, ai ministeri e quant'altro, insomma. Però non dobbiamo mai dimenticarci alcuni passaggi chiave. Proprio perché, come dicevi te, sono d'accordo, la regione non poteva non sapere che fare la gara in quel modo avrebbe prodotto questi risultati, perché hanno fior di professionisti, perché avevano fatto 600 gare prima, per cui non lo sapevano,
che facendo questa cosa si generava un taglio sui lavoratori, che chi avrebbe vinto al massimo ribasso e la pagavano i lavoratori. Forse all'epoca ha sperato di passarla liscia, dice vabbè, magari famo sta cosa a costo come ci hanno provato, nessuno si oppone, assumono e poi chi si è visto si è visto. Ma se noi guardiamo i fatti, cioè al netto delle schermaglie istituzionali, i fatti dicono che la regione ha fatto questa gara volutamente non mettendoci queste clausole. La società che ha vinto al massimo ribasso e quindi l'ha scaricata sui lavoratori. I lavoratori hanno scioperato e il meccanismo si è inceppato. Cioè alla fine, stringi stringi, pur al netto di tutti i tecnicismi di cui possiamo parlare, i fatti sono questi. E questo è quello che secondo me è la forza che hanno potenzialmente questi lavoratori e queste lavoratrici. Poi naturalmente ci sono vari gradi di consapevolezza, però questa forza ce l'hanno oggettivamente, i fatti la dimostrano. In questa vicenda il fatto che poi la regione dopo, mi riferisco a Zingaretti, ma non solo, presentino poi degli ordini del giorno abbastanza fumosi, in cui firmano accordi con i sindacati, nei quali fanno degli impegni a sistemare le cose, mi sembra innanzitutto un tornare indietro, e quindi comunque se i lavoratori otterranno veramente le stesse condizioni che avevano prima, sarà comunque frutto solo della lotta che hanno messo in piedi. Ma mi sembra che dà la misura di questi personaggi. Noi citiamo Zingaretti, ma io non posso non citare ad esempio una Marta Bonafoni, che spesso pure è presente in tante realtà di battaglie per le donne eccetera, in questa vertenza dove
sì, scusa, sì. Specifichiamo chi è, sì. Però precisamente sì, 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 all'interno è, della regione è, Marta un Bonafoni.
È un consigliere regionale che appunto su questa vicenda ha presentato magari anche degli ordini del giorno e ha seguito
del
Partito Democratico, scusa, ok, lo davo per scontato, avete ragione, scusate, del Partito Democratico. No, dico, siccome è conosciuta anche in giro per fare battaglie insomma per le donne, così, no? E quindi a me ha sorpreso moltissimo che su questa vicenda, su una vicenda che parla principalmente al femminile proprio, perché la maggior parte sono lavoratrici su queste 2500, invece si sia, diciamo, appiattita sulle posizioni della regione con ordini del giorno abbastanza vaghi, con un giochetto che si sta facendo adesso abbastanza fastidioso, perché tra le varie manifestazioni che ci sono state, il Ministero, il Mise, ha deciso di convocare Zingaretti. Zingaretti ha dato, per chiedere chiarimenti su questa cosa, Zingaretti ha dato una risposta dal mio punto di vista un po' spocchiosa, cioè ha detto le cose qui ce le vediamo alla regione, il tavolo è questo, non ha detto non ci vengo esplicitamente, ma l'ha fatto capire. In quell'ambito diciamo è partito un ordine del giorno, firma anche di Bonafoni, nel quale dice noi potremmo anche parlare di internalizzazione se il governo toglie alcune clausole, e a me questo mi sembra un po' il gioco delle tre carte, no? Dove alla fine sta sempre a perdere, perché quello dice che quell'altro dice che quell'altro ancora, alla fine i lavoratori in mezzo. E secondo me questa cosa non va bene, è bene che si sappiano queste cose, così come è bene sapere anche il ruolo delle organizzazioni sindacali, anche qui sempre per mettere in fila le cose. Quando Zingaretti ha fatto il comunicato stampa per dire io al Mise dicendo noi ce la vediamo da noi, i sindacati subito, due giorni dopo, hanno fatto un altro comunicato stampa nel quale hanno detto per noi l'unico tavolo ufficiale riconosciuto è quello della regione. Cioè qui sembra abbastanza chiaro che questi soggetti diciamo si supportano a vicenda per poi non trovare le soluzioni per i lavoratori, questo a me sembra abbastanza evidente insomma.
E ci sono prossime iniziative, prossimi appuntamenti?
Allora, innanzitutto questa è una vicenda che stiamo seguendo da tempo come diciamo coordinamento cittadino sanità, io faccio parte di questo coordinamento come dicevi prima, e così giusto per spiegare un po' chi siamo, il coordinamento nasce sull'idea di appunto coordinare varie realtà che già si misuravano sulla sanità o di lavoro, come il coordinamento lavoratori e lavoratrici Spallanzani e Policlinico, oppure realtà territoriali come Codice Rosso ad esempio. E quindi noi diciamo abbiamo anche una mail, coordinamento cittadino sanità @gmail.com, abbiamo anche uno spazio su un sito all'interno del sito del coordinamento Lotte Unite, e che si chiama coordinamentolotteunite.it/sanità, e tutti gli appuntamenti noi li fissiamo là dentro. Ovviamente non c'è solo questa vicenda di Coop e Coop, ci sono anche le altre cose che facciamo. Noi ci vediamo tutti i lunedì alle 5 all'auletta del Policlinico, quindi diciamo oggi posso spiegare le cose di visibilità oggi, ma credo che sia interessante seguirla questa vicenda, perché è molto complessa, non si sa quale sbocco può avere, ma ha ancora tutte le soluzioni possibili, ripeto, soprattutto se i lavoratori si rendono conto della forza che hanno. Come prossimi appuntamenti c'è giovedì questo incontro, diciamo, con lavoratori Cobas e Cobas alla regione con D'Amato, e c'è un'assemblea invece all'ASL Roma 3 a Casal Bernocchi, sempre detta da, diciamo, da lavoratori Cobas, ma aperta a tutti quanti, perché poi questa è l'altra caratteristica: loro invitano sempre tutte le organizzazioni sindacali, poi magari quelle non ci vanno perché rimangono comunque frammentate, ma i lavoratori invece sì, cioè a quell'assemblea parteciperanno non solo iscritti o simpatizzanti Cobas, ma parteciperanno anche gli altri lavoratori. Ci sono poi i prossimi appuntamenti dovuti a, diciamo, all'applicazione dell'appalto, che prevede un cronoprogramma frammentato, come dicevo all'inizio, appunto, per cui settimana per settimana cercheranno di avviare gli appalti che ancora non sono partiti. Ovviamente al momento le condizioni che propongono i lavoratori continuano a essere quelle di prima, negative, e quindi, diciamo, di volta in volta si è deciso di rispondere in base al singolo appalto che deve partire. Ovviamente risentirà della situazione dove hai più forza o meno forza, immagino io, però comunque l'idea è quella anche di dare una risposta di questo tipo. Questo al momento i prossimi, diciamo, incontri conosciuti, ma ripeto, è una vicenda abbastanza in rapida evoluzione, e quindi, insomma, se qualcuno ha la curiosità di seguirla
sicuramente noi comunque la radio la seguirà, come sta facendo del resto da un po', e soprattutto mi sento di dire che come dovrebbe succedere sempre in diciamo davanti a mobilitazioni di questo tipo, ma in questo caso sicuramente anche chi fruisce, si fa per dire, dei servizi del sistema sanitario nazionale, è importante che si faccia, insomma, protagonista anche di queste lotte. Non è appoggiare una lotta, è parteciparvi, perché chi appunto magari non lavora all'interno del settore della sanità sicuramente comunque nella sua vita lo attraverserà. Cioè, qui una cosa comica, che dando un volantino mi è successo che davanti a una ASL una persona mi rispondesse: io sto benissimo. La cosa mi ha molto divertito, anche perché da un punto di vista scaramantico sono affermazioni che io non farei, e quindi, insomma, a parte le battute, ecco, questo sicuramente se si riesce a trovare, appunto, come si trovò negli anni passati in altre lotte nell'ambito appunto della sanità, questa convergenza fra chi fruisce della sanità, chi ci lavora e contemporaneamente ovviamente ne fruisce, certamente ne verrebbe fuori una forza, perché chi fruisce della sanità deve avere ben chiaro che tutto il sistema dell'esternalizzazione lo danneggia e basta. Danneggia non solo chi lavora in questo modo, ma anche chi ha bisogno dell'assistenza sanitaria.
Sì, sì, aggiungo che comunque c'è una tendenza abbastanza chiara a privatizzare la sanità, una tendenza chiara che attraversa tutto. Oggi, ma chiunque vuole prendere un appuntamento per una visita sa benissimo i tempi d'attesa quali sono, e ovviamente la scorciatoia è quella, se vuoi, per passare l'intravenia con tutti i costi aggiuntivi che questo comporta. Si sta pensando di regionalizzare le competenze sanitarie, il che sarebbe un disastro, perché vorrebbe dire che ci sarà una regione con un certo tipo di livello d'assistenza.